Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, come sapete mi piace in questo periodo frequentare tanto Mastodon.1. Twitter ce l'ho ancora, però soprattutto il pubblico che mi segue su Twitter è internazionale, ma Mastodon.1, che è l'equivalente del Fediverso, quindi se mi registro su Mastodon.1 posso leggere tutti quelli che partecipano su tutte le altre istanze nel mondo di Mastodon, quindi è decentralizzato. Ecco, la partecipazione su Mastodon.1 mi permette di avere un gruppo di persone molto skillate sulla quale, nel quale si parla non solo di cose piacevoli, ma anche di aspetti tecnici sulla sorveglianza e nuove tecnologie e cose di questo genere. Un sondaggio inviato da un utente mi ha interessato in questo momento particolarmente, perché diceva: quanti di voi continuano a utilizzare DNS di default oppure li hanno cambiati? E si diceva apoditticamente che i DNS di default erano il male e quelli cambiati, customizzati, sono sicuramente una scelta migliore. Allora, cominciamo a parlare di DNS. Velocemente, sappiamo tutti, quando digitiamo un indirizzo internet, i DNS non sono nient'altro che prendere un pacchetto e cercare di mandarlo a una destinazione. E questo, e la destinazione viene indicata con un nome. Il convertire nome in IP è un compito che fa il DNS server, con tutti i meccanismi di cache che ci sono in mezzo, per cui spesso il nostro computer lo fa prima, perché ormai sa che ci siamo già collegati lì, e così via. Però, questo DNS server come funziona? Funziona con una connessione non crittografata e un meccanismo mondiale, per cui sono dei server che non fanno che far funzionare internet instradando i pacchetti là dove si vuole. Però si parte dal, quindi ce ne sono, se non sbaglio, 12 o 13 principali e poi tanti collegati, ma sostanzialmente ognuno dei nostri provider di connessione internet ci offre i propri DNS. Quindi quando noi facciamo una richiesta, la nostra richiesta parte prima dal nostro provider di connettività e poi gira su internet solo l'indirizzo IP, non c'è più l'indirizzo URL. Quindi è il nostro internet provider che sa tutto quello che noi cerchiamo su internet, gli indirizzi internet che andiamo a visitare. Questa è la cosa più corretta. DO, con l'H finale, DNS over HTTP, dove sostanzialmente questo meccanismo di ricerca dell'indirizzo IP non viene fatto tramite DNS server conosciuti in tutto il mondo, ma tramite una rete di siti, diciamolo così, che tramite HTTPS, quindi crittografati, ti restituiscono l'indirizzo IP corretto. Quindi si tratta di avere un fornitore diverso. Allora, andiamo concretamente a farlo. Va bene? Basta teoria, andiamo su LibreWolf, che è il clone di Firefox, però ha le configurazioni di base che proteggono molto di più l'utente. Andiamo su Settings e scriviamo DNS. A questo punto andiamo in DNS Settings e vediamo che in basso ci dà la possibilità di attivare i famosi DO, quindi DNS over HTTPS. Nel momento in cui lo spunto, mi chiede con quale provider voglio attivare questo servizio. Il provider di default è niente po' di meno che Cloudflare, Stati Uniti. Poi c'è Next DNS e poi c'è Custom. E chiaramente con custom ognuno può indicare il proprio fornitore di DNS over HTTPS che preferisce. Allora, secondo me si tratta solo unicamente di prendere il controllo del fornitore e dire: ok, io non voglio più che le mie richieste passino dal mio provider al quale do tutto il mio traffico, ma tramite un altro provider, perché di quello mi fido. Se andiamo a vedere le condizioni contrattuali di questi sistemi, Cloudflare, NextDNS, o anche se facciamo la stessa cosa su Firefox, vediamo quali sono quelli offerti da Firefox, vediamo che c'è una bellissima frasetta che dice: guardate, noi ci siamo accordati con queste società che hanno promesso che faranno i bravi e quindi rispettano delle policy che hanno firmato con noi. Ok, sono americane, io queste policy le posso far valere? No, il mio provider italiano invece è un soggetto in Italia sul quale posso far valere le mie richieste. Quindi non sono d'accordo assolutamente sul fatto che siano meglio i DNS di default, quelli customizzati rispetto a quelli di default del nostro provider, piuttosto mi piace l'idea di avere un accrocchio, chiamiamolo così perché ne parleremo in un'altra occasione, Piol e altri del genere, che permetta di intercettare in locale i DNS, cioè le richieste, e poi andare a navigare sul web in un secondo momento, in modo tale che tutto questo non solo dipende da un fornitore, ma dipende anche dal dove. Cioè, nella prima ipotesi abbiamo parlato di quello che viene fornito attualmente, si dice: vuoi avere i DNS di default? Va bene, puoi scegliere di tu, puoi scegliere anche un altro e indicarlo tranquillamente. Puoi anche scegliere di avere DNS su HTTPS, ma è uno standard completamente diverso che si appoggia ad altri fornitori, però sono sempre fornitori esterni, ok? Se vogliamo veramente avere un po' più di controllo, allora dobbiamo pensare anche al dove queste operazioni vengono effettuate. Questo chiaramente ne parlo proprio come logica nella scelta dei fornitori, dei servizi, di funzionamento, anche perché diciamo nel momento in cui un fornitore grosso come questo viene a crollare, poi noi come riusciamo a portare avanti? È vero che non crollano mai, ma in un'ottica di resilienza è anche bene sapere come funzionano queste cose per dire: vabbè, però potrei avere una cache dei DNS mondiali sul mio computer oppure su un Raspberry accanto, che va a prendere comunque da un fornitore esterno l'elenco degli IP correlati a ogni DNS, ma le interrogazioni vengono fatte, quindi le URL complete vengono fatte tramite un mio sistema interno senza farle uscire. Ora, tutte queste osservazioni dette così vanno bene per un pubblico un po' sofisticato e capace, tecnicamente esperto come siete voi. Nel momento in cui si parla in pubblico, come si fa a spiegare questo? Si parte dalla fine. Si dice: guardate, quando noi scriviamo google.it, che ormai nessuno sa che c'è una barra degli indirizzi, devo spiegare che uno deve scrivere la cosa nella barra degli indirizzi perché ormai tutti scrivono all'interno del form di ricerca di Google. Guardate che questa è una genialata assurda da non fare, ma è così. Quindi nel momento in cui scrivete un indirizzo internet, non è Google che risolve l'indirizzo, ma è un sistema mondiale di DNS server che vi fanno arrivare alla macchina diretta. Questo sistema mondiale ha delle copie in tutto il mondo, quindi ce ne sono 12 centrali, 13 centrali, non lo so, non lo ricordo, replicati dagli operatori di connettività, quindi sostanzialmente voi avete questo servizio offerto da chi vi dà internet. Se volete un meccanismo di sicurezza in più, perché i vostri indirizzi internet possono potenzialmente essere visti tutti dal vostro provider, allora o installate un serverino sulla vostra macchina o su una macchina in rete all'interno della vostra rete che fa il lavoro di quelle ufficiali, oppure vi affidate comunque a fornitori esterni che vi potranno tracciare. Se non sono quello il vostro fornitore, nel momento in cui andate all'esterno e scegliete altri fornitori, non andate a scegliervi con tecnologie che ancora una volta mandano i vostri dati in chiaro, perché ricordiamoci, va tutto bene, ma quando vi collegate a una banca o ai siti della pubblica amministrazione, forse un livello di sicurezza più alto lo volete anche voi. Va bene, brevi spunti, brevi riflessioni, perché questi temi poi sono da spiegare, da raccontare, ma vedremo insieme un poco come nel tempo e nel futuro questa sensibilità su questi temi cambierà, oppure ci saranno addirittura altre tecnologie, perché ripeto, avere un DNS over HTTP che mi impone di servirmi di un fornitore esterno che non so chi è, mi dà tutto gratis e dice semplicemente: ah, guarda, ti do tutto gratis, vieni da me, io non farò il bravo, giuro in giuretta, incrocio le dita, lo prometto, lo dichiaro, non mi basta. Se cerchiamo NextDNS, riusciamo a trovare questi impegni sul loro server, per esempio? Ecco, questa leggerezza nel fornire soluzioni alternative senza spiegare i pro e contro è qualcosa rimediato solo parzialmente da alcune informative tecniche scritte in inglese all'interno di siti che uno deve andare a cercare a tutti i costi. Quindi è proprio un problema di cultura e di divulgazione della cyber security di voler usare e sottolineare terminologie tecniche dimenticando nel concreto come poi passano i pacchetti da una parte all'altra. Ripeto, senza essere un grandissimo esperto, però su queste singole cose mi sento di poter dire la mia. Spero di aver sbagliato, ma me lo direte subito nel gruppo del Caffè 2.0, dove immediatamente vi vedrò darmi una mano e dire: no, Vale, hai cannato tutto questo. Cannato, termini di altri tempi. Hai cannato tutto. La situazione oggi è che c'è una soluzione, e poi non hai parlato magari di proxy o altre cose del genere. Caffè 2.0, un caro saluto a tutti, alla prossima!